Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
So che non è bello. So che non dovrei farlo. So che non l'ho mai fatto. Non ho mai fatto la posta a un ospite, a un incontro. Mi sono sempre affidato al caso, alle persone che incontravo casualmente. Tutto al più potevo ripercorrere una tratta dove potevo immaginare che magari per un caso incontravo una persona che mi era piaciuta, mi aveva interessato. Questa volta no, mi sono appostato, mi sono informato, ho spiato, turlupinato, corrotto. Perché? Perché volevo incontrare la sorella gemella della prima gemella che ho conosciuto la settimana passata. Non potevo non completare questa storia fantastica di una donna che mi ha raccontato che tutta la sua vita è stata un legame continuo, indefesso, con un'altra sorella gemella, uguale, identica, ma totalmente diversa. E soprattutto c'era una storia nella loro famiglia legata a un nonno, della quale voleva avere una versione completa. Quindi ho atteso, ho aspettato, ho spiato. E poi sapevo che treno prendeva l'altra gemella, Aurora, l'ho aspettata al varco, sono entrato e adesso ce l'ho davanti. Ma è sempre la stessa dell'altra volta o è cambiata?
Sono cambiata, sono Aurora.
No, mi state prendendo in giro, ma me l'ha detto sua sorella.
Per quello facevamo gli scherzi, però davvero sono Aurora.
Ma lei è quella buona o quella cattiva? Non mi ricordo delle due.
Buona da piccola, ero il donnino e Roberto era il colletto.
Poi lei era quella, diciamo, la bambina buona quando eravate piccole.
Sì, esatto.
No, mi divertiva sentirmi raccontare la stessa storia dal punto di vista speculare, opposto, ma poi alla fine certo. Contigo dell'altra gemella. Anche a lei faccio la stessa domanda che avevo fatto a sua sorella quando l'ho incontrata in treno l'altra volta. Ha sempre avuto la percezione di averci vicino questo alter ego di sorella gemella da quando era piccolissima? Cioè, i primi ricordi ce l'ha legati a sua sorella?
Assolutamente sì, ma addirittura quando Roberta raccontava del fatto che io sputavo, in realtà facevo le pernacchie e ci sono le foto dove io davvero, mia mamma diceva che chiunque si avvicinasse gli facevo la pernacchietta come per difenderla. E fino a una certa età io effettivamente la difendevo sempre, non so, ci facevano cantare, iniziavo a cantare e Roberta iniziava soltanto dopo che io avevo iniziato. Era come se, io dico che è una missione, no? Era come se fin da piccoli, senza saperlo, avessimo questo rapporto dove io ai tempi ero più quella che curava Roberta, poi invece
curava la security, diciamo, da sua sorella praticamente.
Esatto. Questo,
in teoria c'è una seppur labile definizione di sorella maggiore, lei.
Sì, e lo sono anche per 10 minuti, di fatto.
Quindi lei è la sorella maggiore, quella che è nata dopo, quindi.
Allora, nei monovulari noi siamo di un ovulo solo, di una sacca sola, in realtà dicono che chi nasce prima è effettivamente la più vecchia. Invece nelle due sacche no, c'è questa cosa che poi invece è la più
giovane. E voi siete nella stessa sacca?
Nella stessa sacca, sì.
Quindi lei è la più vecchia?
Io sono la più vecchia e anche quando ci capita di dormire insieme, ancora adesso, se ci capita un viaggio, prendiamo la camera col letto matrimoniale, lei va a prendere la forma fetale, appoggia la sua testa sulla mia pancia senza accorgersene, così di notte il peso sullo stomaco, perché è la sua testa che va a riprendere.
Quindi ricomponete, diciamo, la posizione fetale della gestazione?
Più lei che io, sì. sì, lei tende a mettersi su di me, assolutamente sì.
Ma strano, sembra, ogni volta si sente parlare dei gemelli, di questa sorta di rapporto viscerale, sembra impossibile che poi negli anni rimanga così, così vivace, così vivido. Fra fratelli non è così, fratelli, figuriamoci, ho tre fratelli, ma nemmeno mi ricordo come erano fatti, capito? I gemelli sono veramente indissolubili.
Sì, 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 è vero, noi siamo quattro sorelle, ma con la gemella c'è un rapporto, siamo, è come se fossimo tutt'uno, davvero.
Ognuna. Quindi siete in tre, tutto sommato siete tre sorelle.
Quattro sorelle.
Sì, ma in teoria sì, quattro all'atto pratico, ma sono due sorelle strane e è una monade fatta di lei e sua sorella.
Sì, 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 bravissimo, è vero.
Senta, lei come l'ha vissuta la fanciullezza? Perché sua sorella me l'ha raccontato, anche il suo punto di vista, visto che lei aveva questo ruolo di guardiana della sorella vezzosa. Lei come l'ha vissuta? Sua sorella si sentiva protetta da lei, lei invece cos'era? Quella che la difendeva dal mondo, come funzionava?
La difendevo dal mondo fino a un certo punto, poi invece dovevo difendermi da lei perché appunto mi faceva dispetti coi vermi sul sellino della bicicletta, su cui io ai tempi ero diventata poi il donnino.
Ah, già, quella che faceva le cose schifose, esatto. Andava a pesca con i vermi e le mettevano i vermi addosso.
E io invece ero tutta lì, tutta... Per cui no, in quel momento lì dicevo, ma che schifo, ma che si divertiva a farmi gli scherzi, però poi c'era un rapporto bellissimo, per cui andava bene anche così. Poi, ripeto, negli anni, anzi, io sono stata quella che poi, non so, mi piaceva volare, volavo in aliante, mi sono lanciata col paracadute, cioè andavo a cercare proprio le situazioni.
Ma quando è stato questo cambio di polarità, che improvvisamente il dottor Jekyll è emerso e Mr. Hyde è passato dall'altra parte, faccia capire.
Sì, dopo i 20 anni ho cominciato a diventare, a cercare le cose che mi emozionassero più estreme e lasciare poi quella parte di donnino che invece mi aveva accompagnato a 17 anni, sembrava una mummia. E invece
fino a 17 anni era la mummia, perché?
Sì, ma perché ero tutta precisa.
Ma non vestivate uguali? No, non vestivate più uguali.
Allora, a quell'età no, non vestivamo più uguali, per cui ero, non so, le mollettine sui capelli, andavo con la compagnia che beveva i frappè, lei andava con quelli che bevono la birra, per cui avevamo queste compagnie.
Diciamo, la dissoluta era l'altra.
Sì, 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 assolutamente.
Tiens, petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des swing et les supercutes, ça fait, ou bien, ou parfois même, je vais, pas, blanc, wheels. Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des, je vais. Sur le building, ça fait quand on s'envole et puis après quoi je fais et ça fait je bam.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
È strano però questo, ma c'è stato un elemento preciso, un momento preciso, una situazione nella vostra storia per cui c'è stato questo cambiamento così, così forte?
Cioè, che io ricordi non c'è un avvenimento particolare, è stata un'evoluzione, pian piano ho cominciato anch'io a trasformarmi e lei invece, lei si è trasformata in principessina, come la chiamo io, più avanti negli anni, più comunque dopo i 35-40.
Ma perché, come mai si è principessizzata sua sorella? Scusi, cosa è successo? Questioni d'amore, di cuore, cosa è successo?
Ma allora, in parte un'evoluzione sua e in parte poi ha cominciato a seguire altre compagnie, poi ha incontrato anche quest'uomo che ha amato tantissimo.
Ah sì, il suo grande amore, me l'ha raccontato.
Il suo grande amore, esatto, per cui anche quello, ma già comunque aveva preso quella scia, diciamo così, per cui...
Quindi avevate una triste tendenza alla monogamia alla fine tutte e due, o no?
Diciamo che abbiamo avuto, anch'io ho avuto il mio grande amore, lei ha avuto il suo grande amore, ma ci divertivamo anche tanto insieme, andavamo in giro, abbiamo fatto, non so, un viaggio, mi ricordo che avevamo un dado con scritto DS, destra, sinistra, e lo lanciavamo agli incroci, siamo andati una sera a Mantova, ci siamo trovati all'alba a Verona, cioè abbiamo sempre fatto una vita.
Ma rischiate che tornavate sempre al punto di partenza, se girava sempre dalla stessa parte.
Esatto, era un rischio che abbiamo preso.
Giravate in tondo.
Non siamo riuscite invece ad andare in altre parti, per cui abbiamo sempre avuto una vita comunque, no, una vita vivace, bella, avventurosa, viaggi.
Sì, ma chi si accollava a una sorella, da tutti i punti di vista, anche affettivo, doveva sempre averci, diciamo, l'onere anche di quell'altra, non eravate molto, molto distanti. Se uno usciva con lei, alla fine era uscire in compagnia con sua sorella e il suo fidanzato, il suo accompagnatore.
No, abbiamo fatto anche tanti viaggi separati, anzi i viaggi più importanti li abbiamo fatti separati. Diciamo che il legame che c'è invece, la presenza costante comunque, è del fatto di sapere che esiste questa parte che per cui noi dobbiamo sentirci, ma ancora adesso, cioè è proprio un legame che è indissolubile ed è fortissimo, questo sì, sicuramente.
Quante volte però vi sentite al giorno?
Almeno, se non ci vediamo, almeno 6 o 7.
Ma non succede nemmeno con gli amanti la prima settimana di follia, nemmeno questo, è una cosa veramente strana. Per questo però, ritorno alla domanda di prima, chi divide con voi parte della vita o momenti importanti della vita deve sempre tener conto che ogni tanto lei chiama la sorella e il rischio che ogni barlume di intimità, di segreto, di vita assieme è condivisa con un'altra persona estranea.
Allora no, non condividiamo ogni barlume.
Poi la sua sorella ha detto vi dite tutto, non neghi, tutto vi dite, anche le cose indicibili. Adesso tutto vi dite su.
Quindi diciamo che abbiamo anche i nostri spazi, ad esempio lei sa che il weekend, adesso io sono accompagnata, lei no, lei non, magari non mi chiama durante il weekend, mi chiama poco.
Sì, però la domenica sera vi sentite, lei fa il resoconto minuto per minuto. Vedi, ridi, è così. No. Ma sicuro, certo.
No, diciamo che sappiamo tante cose, ma le capiamo anche, senza neanche bisogno di...
Ma lei pensi, lei si metta un attimo nei panni, una persona che esce con lei. C'è sempre questa spada di Damocle sulla testa, che comunque sia, esiste un rischio notevole, anzi abbastanza ponderoso, che questo momento non lo divide con una persona, lo divide con due persone. Voi avete questa idea della monade, per il resto del mondo siete due, separate, differenti, distanti, due corpi, due persone, due realtà.
Sì, ma lo siamo anche per noi stesse, per cui noi non ci invadiamo, nel senso c'è un forte legame tutto, però non è che, ad esempio, quando lei era con la sua persona amata, io non andavo, la chiamavo 10 volte o cose del genere.
Ecco, quella cosa che mi confessava sua sorella, che facciate gli scherzi anche ai vostri fidanzati, vi scambiavate, di chi era l'iniziativa? Non scambiavate, nel senso che facciate credere di essere una invece era l'altra.
quella volta, ad esempio, della telefonata al suo fidanzato era stata mia l'iniziativa, avevo voluto fargli lo scherzo. Poi invece a volte addirittura ho chiesto il suo aiuto, io ero direttore di un gruppo di alberghi e ristoranti ed ero stata invitata a un evento di Vogue e mi ricordo che non riuscivo ad andarci, ho mandato lei.
Ah, come il sosia dei grandi dittatori, la stessa cosa.
Sì, è andata al mio posto, soltanto che poi a un certo punto ho dovuto scappare, poverina, perché le facevano le domande dei giornalisti dicendo: ma allora come vanno, com'è il trend, l'occupazione di qui, di lì? E lei a un certo punto
non poteva improvvisare.
Non poteva improvvisare, allora ha cominciato: oh, ciao caro, andava di qua. O l'avranno presa anche per dire: ma questa qua è imbambita, ok? Però era stata carinissima perché mi aveva sostituita, perché io non volevo rinunciare, cioè dire no, non riesco a venire, però ho mandato lei, per cui no, cioè questa, noi la chiamiamo l'interscambiabilità, un po' così.
Adesso si prepari che tra un po' le farò la domanda che lei tanto teme e so che sa benissimo che qual è la mia vera curiosità rispetto a tutta la sua famiglia allargata. Però voglio dare,
lo so,
è quello che sua sorella ha provato a non dirmi, ma gli ho estorto con arti subdole, che è la storia del nonno chiavatore, che devo saperla quella assolutamente, però dopo ne parliamo, dopo. Perché però si rende conto che il pezzo forte della famiglia è quella,
questa, certo,
ma veramente voi siete l'esito di una fantastica storia da romanzo.
Ma guardi, c'è una delle sorelle di mio papà che vuole scrivere un libro e stiamo mettendo insieme i pezzi, che si chiamerà La zuppiera di nonna Angela.
Cioè la zuppiera, chi era l'amante del marito? Chi era la zuppiera?
No, è questa immagine di questa zuppiera che, alzando il coperchio, invece c'è la zuppa con dentro tutto quello che c'era stato nei racconti della vita della famiglia.
Io mi offro come volontario, se vi serve una mano per scriverlo ci sono, perché è la storia di un film questa, si rende conto. Vabbè, visto come ci siamo dentro, dai, tiriamo fuori questa storia. Ma è lo scheletro dell'armadio della famiglia, non se ne parla mai del nonno?
Allora, se ne parla sempre in modo, allora, quando se ne parlava, adesso è mancato da tanti anni, però sì, i ricordi ci sono.
Lei se lo ricorda, sì.
Io ho dei ricordi vaghi, perché effettivamente l'abbiamo visto poco, perché lui si era trasferito a vivere in un'altra regione d'Italia e quindi l'abbiamo visto un paio di volte. E vedo le foto di questo uomo elegante, un bel tipo.
Cosa faceva? Non mi ricordo cosa facesse.
Aveva fonderie.
Ah, ecco, sì, sì, è un industriale delle fonderie.
Per cui ricordo questa immagine, vedo anche le foto. Poi con le figlie della seconda moglie.
Beh, lui era una fucina umana, però diciamo un forgiatore di nuove vite come pochi. Lo ricordo per chi non ci ha seguito l'altra volta. Suo nonno aveva 11 figli, no? Se non sbaglio.
Allora, ne ha avuti 16.
Sì, diciamo, ogni volta viene fuori un pezzo. Sorella mi ha detto 11, sono 16 allora.
No, sono 16, mio papà è il primo di 16. Poi la moglie...
Ma aveva nascosto 5 zii, aveva nascosto.
Strano, perché...
Pensavo che era reticente, non voleva raccontare la storia del nonno. Ma suo nonno aveva 16 figli.
Sì, mio papà infatti è il primo dei 16.
Ma il primo perché erano equamente distribuiti fra moglie e, diciamo, amante?
Non equamente, però ha avuto 5 con la prima moglie.
Ma facciamo la storia, allora si sposa con una donna e ci fa 5 figli.
Sì, esatto. Poi al sesto figlio, che doveva nascere, purtroppo sono mancati entrambi.
È morta di parto, al sesto figlio non ce l'ha fatta. Poi nel frattempo aveva un'altra donna con cui figliava lo stesso.
Aveva avuto 2 figli e dopo questa donna l'ha sposata. E
ce ne ha fatti 7, ne mancano, quanti ne mancano?
Sono 16 totali, per cui poi ne aveva
9.
Ne ha fatti
9 poi in tutto con l'altro. E c'è stato un momento di sovrapposizione dei due amori di questo nonno fucina umana, in cui, diciamo, sua nonna, la legittima moglie, sapeva di quest'altra seconda famiglia e le dava i vestitini per i, diciamo, i suoi figliastrini, come si chiamano, non lo so cos'erano.
Sì, così ci hanno raccontato, perché sì, hanno detto che tutti, che era una donna molto buona, una donna serena, una donna umile.
Beh, una santa era, sì, certo.
Era una santa sicuramente, infatti, per cui sapendo che l'altra ragazza giovane aveva difficoltà e tutto, l'aiutava.
Vabbè, ma suo nonno era industriale, ci aveva pensato, almeno dal punto di vista, diciamo, del sostentamento, no?
Sì.
Poi l'ha anche sposata, poi è diventata la sua famiglia, no?
Sì, poi è diventata la sua famiglia, e devo dire che fra l'altro la parte della seconda moglie, cioè sono molto uniti tutti fra loro.
È viva la seconda moglie?
La seconda moglie no, è mancata un paio d'anni fa circa.
Di parto anche lei, no?
No, ormai è già una certa età. Sì. Comunque aveva un ottimo legame sia con i figli della prima moglie che con i figli suoi.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Quindi alla fine tutti questi fratelli, questi 15 fratelli, sono diventati una cosa unica, hanno perso il conto di chi fosse di primo letto, di secondo letto, di letto intermedio, non ci hanno pensato più.
Non ci hanno pensato più, ma ancora adesso noi abbiamo una chat con della famiglia e ci siamo tutti praticamente, la prima generazione, la seconda, noi le chiamiamo le due generazioni.
E quanti siete tutti?
E allora siamo tutti 16, perché i fratelli, tutti i miei zii, perché io ho due zie che sono più giovani di me. Sì,
erano 15, già è venuto fuori un altro, 16 adesso.
16, nel totale il primo di 16. Sì, 16 e poi
ci ogni minuto viene fuori un altro zio.
No, 16 totale.
16, allora finale sono 16 fratelli. Sì, 16 sì, fratelli, 5 più 11, se sono 16.
Più 11, esatto.
Era venuto fuori un altro, in 10 minuti è venuto fuori un altro. Beh, 5 più 11, quindi diciamo il numero maggiore sono quelli di seconda moglie.
Sì, di seconda moglie, anche perché era più giovane, per cui ha fatto tutta la vita praticamente.
Ma voi vi siete mai chiesti perché vostro nonno, che poi non stiamo parlando di generazioni tanto remote, il suo zio più giovane quanti anni ha? Avrà 40 anni, 50 anni?
50 anni, sì.
50 anni. Non è che 50 sì. anni fa ci fera proprio questa necessità politica di fare un figlio dietro l'altro.
Ma infatti noi quando andavamo in vacanza anche c'è stato un periodo, perché alcune delle mie zie si sono trasferite a vivere nelle Marche e siccome erano delle belle donne, allora mi ricordo 20 anni fa circa quando andavamo in vacanza insieme, dicevano arrivano le donne della famiglia, non dico il nome, perché effettivamente eravamo tantissime, fra le figlie, quasi tutte hanno avuto figlie femmine, più le mamme, cioè alla fine noi solo nella spiaggia prendevamo, non so, 20 posti soltanto per la nostra famiglia.
Forse era la disperata ricerca degli eredi maschi, perché esisteva questa idea un po' arcaica di avere i figli maschi, venivano sempre femmine e continuavano a riprovarci, forse, non lo so, mi viene in mente.
Ma che poi con la prima moglie aveva avuto più maschi che femmine, poi invece con la seconda ha avuto tante femmine effettivamente, e tutti, quasi tutti hanno avuto femmine, chi due, chi tre, chi quattro, tranne due maschi, in tutto questo 150 persone sono quasi tutte femmine.
Per cui... Vabbè, mica c'è niente, anzi, che ho capito, adesso che vi conosco un pochino tutte e due di più, siete due donne che sono due imprenditrici, fate tutto da sole, non siete dipendenti da altri uomini in maniera, diciamo, di sopravvivenza vitale, non avete nemmeno bisogno, sì, vi innamorate, avete le vostre storie, ma non è che state lì a aspettare che vi venga a cogliere il fiore della vostra virtù qualche altro maschio, state benissimo come anche da sole, tutto sommato, anzi siete molto autosufficienti, no?
Sì, noi abbiamo fatto dei periodi in cui eravamo tranquilli, siamo autosufficienti, abbiamo fatto dei periodi in cui siamo state da sole tranquillamente proprio, e poi c'è questo legame appunto in particolar modo fra me e mia sorella Roberta, la gemella, per cui noi abbiamo fatto delle cose bellissime insieme veramente. Quindi abbiamo fatto un viaggio in Libano, mi ricordo, sono state 3 settimane, ho conosciuto anche uno sceicco che fra l'altro non li dico, quello è il pallino delle gemelle,
figuriamoci, non era il solo. Quindi lo sceicco cosa aveva offerto? Tonnellate di cammelli, cosa voleva darvi?
Non ci aveva ospitato, fra l'altro noi non l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo conosciuto tramite un nostro amico imprenditore che ci aveva detto, visto che andate in Libano, portate i miei saluti a Mister Pinco Pallo. Allora noi l'abbiamo chiamato, fra l'altro la prima volta che l'abbiamo visto abbiamo fatto una figura, perché lui ci ha mandato a prendere in albergo, nel nostro dove noi stavamo e dove abbiamo continuato a stare nonostante i suoi inviti, e ci ha mandato a prendere dall'autista una guardia del corpo. Noi non sapendo che faccia avesse, quando siamo salite in macchina le abbiamo detto, oh, il nostro amico la saluta, ci porta il suo...
Era la guardia del corpo.
Era la guardia del corpo seduta di fianco all'autista e non ci parlavano. E noi dicevamo, senti, questo qua sarà anche uno sceicco.
Ma è maleducato.
No, è un gran cafone tutto.
E com'era la reggia dello sceicco? Com'era? Dove va accolto?
No, ci ha accolto in una baia, stava costruendo una specie di Portofino, uno yachting club e tutto, ci ha accolto lì, e quando siamo arrivate abbiamo visto che poi invece era lì seduto, ce l'hanno presentato e noi gli abbiamo detto, ma non ci rispondevano, perché noi dicevamo che bella Beirut, e questi qua sorridevano ma rispondevano, e fa, they're not supposed to do it, non sono autorizzati a farli. Non
forse era tagliato la lingua, magari non potevano proprio parlare, hanno la lingua mozzata.
Sì, poi dopo lui voleva ospitarci, stava costruendo questo mega albergo, voleva ospitarci nella suite e tutto, però noi non abbiamo voluto
accettare. E lì poi dopo vi toccava passare per le forche caudine, no, era logico, era nell'area, no?
Esatto, pagare
più. Vi vestiva da Shahrazad e poi dopo dovete fargli la danza del ventre in due, su una cosa che non si poteva fare.
Ma la cosa più ridicola è stata che poi era venuto a trovarci a Milano, perché è rimasta poi un'amicizia, e mi ricordo che io non potevo, aveva chiamato me, io non potevo uscire, è andata Roberta, e alla fine le ho detto, dov'è che siete andati? Sarei andata in un posto bellissimo, fa, ci mi ha portato in un ristorante cinese vicino alla stazione centrale, perché era la prima volta che poteva girare senza aver paura ed era la prima volta che mangiava in un posto del genere. E allora Roberta diceva, fammi prendere l'intero Giormina, che schifo.
Vabbè, era impegnativo comunque. E lui era disposto a sposarvi tutte e due praticamente?
No, a sposarci no, sicuramente.
Beh, prendeva come concubine comunque, qualcosa doveva fare, perché non poteva usarvi, devono comunque in qualche maniera giustificare la presenza, come concubine, cose del genere penso, no?
Come concubine, non lo so, perché noi comunque non abbiamo accettato, tant'è che poi ci telefonava, noi volevamo andare a un air show in Inghilterra, ci voleva mandare su aereo
Ma sempre in coppia naturalmente, non ha mai pensato a un approccio singolo, sempre in coppia.
Sempre in coppia, assolutamente.
Era un intenditore.
Ci dicevano proprio, ma voi non potete dire di no allo sceicco? Noi diciamo, no, noi possiamo dire di no allo sceicco, e come? E infatti abbiamo mantenuto i rapporti.
Sì, ma lui che tipo di offerta faceva? Andiamo a vivere insieme, sposiamoci, diventate miei amanti, cosa voleva? Oppure andava proprio per le spicce?
No, non è mai andato per le spicce, l'unica cosa si capiva, cioè quando ci ha fatto vedere tutto questo suo porto, diciamo, ci ha portato a vedere l'interno dell'albergo e tutto, io mi ricordo che ero a un balcone, stavamo guardando giù tutto questo yachting club che stanno costruendo, e mi sono sentita un ditino che mi accarezzava la spalla.
Ah, ha fatto ditino, va fatto.
Ha fatto ditino.
Ma solo a lei o anche alla sorella con l'altra mano?
Anche dall'altra mano, dall'altra parte, eravamo lui in mezzo e noi di qua.
E faceva ditino con tutte e due? Vabbè, un maiale, dai.
Esatto, infatti mi ha detto no, ma soltanto quello, però non ha fatto nient'altro assolutamente, poi abbiamo mangiato tutto
questo. Vabbè, un ditino è il preludio chissà di cose ben più pesanti da sopportare.
Appena appena ha passato il dito sul braccio, sulla parte alta del braccio così, ma non in modo chissà cosa, soltanto.
Ma serpentiforme il dito, proprio faceva così, proprio come grattare.
No, ha fatto una sfiorata, come una specie di carezza, però con il dito no, così.
Facendo il vago, guardava da un'altra parte?
Guardando giù.
Questa è la tecnica di approccio di sceicchi, è noto, no? Fa ditino, poi vede.
Non lo so, non l'avevamo mai.
Perché far piedino due persone insieme è un po' più complicato, forse.
Sì, e credo di sì.
Ditino, invece, il ditino viene meglio.
Il ditino viene
meglio. E tutte e due vi siete fatti, siete scambiata un'occhiata complice, dai sua sorella, dicendo ci fa ditino, attenzione.
Sì, abbiamo detto, ma noi eravamo già partite col fatto che, per carità, noi l'abbiamo conosciuto perché era amico di un nostro amico, li abbiamo proprio saluti. Poi abbiamo visto che comunque era una persona di cultura, aveva studiato, viveva fra Parigi, Londra, Beirut e tutto, era una persona piacevole.
Sì, ma fare di Tino non è proprio simbolo di grande raffinatezza. È
no, infatti non abbiamo più fatto...
Da militare in libera uscita negli anni 50, il ditino al cinema, cioè il ditino...
Sì, ha sfiorato l'avambraccio, ecco.
Ma ha detto niente, nel linguaggio del corpo è l'inizio di insinuazione serpentiforme turbativa, non è una cosa...
Ma infatti noi alla fine abbiamo mangiato e tutto, l'abbiamo ringraziato, siamo andati via, poi lui ha insistito a invitarci ancora... Ne sta state ancora credo una decina di giorni, perché abbiamo fatto 3 settimane, l'abbiamo conosciuto non subito, però noi non l'abbiamo neanche mai più visto in Libano, l'abbiamo visto poi a Milano sul territorio.
Beh, un po' avete fatto le profumiere, però gli avete fatto credere chissà che, così avete mantenuto il rapporto o no?
No, a dire la verità no, non le abbiamo mai fatto credere, tant'è che addirittura ci proponeva, appunto, io ero appassionata di aerei e non trovavo posto per andare a vedere questo air show a Farnborough in Inghilterra, e lui si era proposto di mandare il suo aereo privato e tutto, ma noi non abbiamo mai accettato nulla.
Se lo chiedeva gli regalava un aereo, magari un Cessna, un aretto così, ma tanto glielo regalava, no?
Ma lui era generoso, perché addirittura col nostro amico, per un segno di amicizia, lei aveva regalato una tipo una sciabola incastonata di pietre preziose.
La spada del fuoco al suo amico? Beh, questa era... ma i sceicchi sono di vedute molto, molto aperte, multiformi, mica. Quindi anche l'amico ha avuto delle avance, quindi praticamente...
No, perché lo voleva ringraziare.
Vabbè, regalare una sciabola è allusivo.
Il concetto comunque del regalo, guarda, io ho avuto a che fare anche con una regina di un emirato per lavoro, e mi aveva regalato, ma non solo a me e agli altri colleghi, aveva fatto dei bei regali per ringraziare di come l'avevamo fatta sentire quando era venuta ospite da noi, per cui nel loro concetto di... C'è proprio il fatto del regalo, poi avendo disponibilità economiche enormi, ovviamente tutto è proporzionato alle loro...
Ci sono pagine imbarazzanti della nostra politica nazionale in cui delegazioni con importanti uomini politici si contendevano i Rolex d'oro che i sceicchi davano, così pare come regalassero cotillon. Mi ha dato d'oro massiccio, il mio acciaio, il mio anche tempestato, davano Rolex come se fossero noccioline praticamente.
Sì, anche le mance e tutto, ma proprio perché loro hanno delle disponibilità enormi, per cui il fatto del regalo è proprio nella loro cultura, se sono stati bene ringraziano offrendo le cose che hanno.
Ma anche lei lavora nelle case di lusso come sua sorella, l'affittare di mobili?
Sì, lavoriamo insieme, sì, lei e entrambi, vengo dal mondo dell'hotelleria, comunque lavoriamo insieme facendo consulenza. E poi facciamo io anche la formazione, anche lei comunque. Sunsets we wander through a foreign town. Strangely there's nobody else around. See you open your trunks and show me your toes. On the swing set at the old playground.
Some
avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.